www.storiedijo.it e la storia continua. La città che divorava il legno. Il censimento delle querce. La protezione delle zone boschive era modulata secondo i diritti di proprietà. Foreste della signoria, comuni, sottomessi e domini privati. Peraltro era regolamentata anche la discesa delle zattere di legname in fluitazione lungo diversi corsi d'acqua. Soprattutto l'abbattimento delle querce destinate all'arsenale fu, da quel momento in avanti, sottoposto a permesso. Questa politica, sulla quale vigilavano le assemblee veneziane, subì un notevole incremento nel corso degli anni successivi. Il programma di protezione proseguì a partire dalla metà del XV secolo ed era stato deciso di procedere alle prime ispezioni nei boschi demaniali. Le memorie redatte al termine di queste visite mettevano in evidenza la devastazione quali erano state sottoposte le foreste, in spregio alla raison de San Marco. Non si trattava che di descrizione dei numerosi deterioramenti, dei tagli intempestivi e degli abusi compiuti dalle comunità rurali. Di conseguenza, si era previsto di assicurare la protezione delle querce e il rinnovamento della loro popolazione attraverso la messa in dimora di nuove piante. Nel 1479 questa politica divenne ancora più draconiana. Di fronte all'accentuata rarefazione dei boschi da mestiere, una legge, completata da due testi successivi, estese il monopolio di Stato alle querce piantate fuori dai beni demaniali, nei boschi appartenenti alle comunità e a privati. Fu anche prescritto un censimento di questi alberi in ogni villaggio. I catasti redatti, che erano consegnati ai capi dell'arsenale, dovevano d'ora in avanti indicare sia l'ubicazione esatta delle querce, sia il nome del loro proprietario. E a est del fiume Mincio tutte le comunità ricevettero l'ordine di riservare un decimo delle terre comunali alla piantagione delle querce. L'efficacia di questa serie di misure fu quasi nulla, malgrado la nomina di due ispettori nel Trevigiano e nel Friuli, e i conflitti con le comunità campagnole divennero incessanti. I consigli ebbero il loro bel da fare nel proseguire questa politica forestale lungo tutta l'epoca moderna. Ciò nonostante il disboscamento proseguì, provocato dall'abbattimento illegale e dal pascolo abusivo, favorito dalla domanda dei mercanti di legname e degli armatori privati, costruita su una foresta di tronchi. La configurazione del suolo, il peso e le caratteristiche delle future costruzioni determinano nella storia dell'architettura veneziana, a mano che le tecniche progrediscono, la distanza e la disposizione delle palafitte su cui poggiano gli edifici. Da un isolato all'altro, da un edificio all'altro, le soluzioni variano dunque secondo le necessità. E i trattati di architettura, sull'esempio di quello di Vincenzo Scamozzi, dell'idea e dell'architettura universale, 1615, si dilungano su questo problema delle fondamenta. Le abitazioni, erette in maniera improvvisata, senza l'impiego di adeguate pianificazioni, sono, come ripetono questi tecnici, costruzioni difettose. Le palafitte possono avere due differenti funzioni, a seconda delle loro dimensioni. Pali corti con un'altezza che oscilla tra i 70 cm e 2 metri, numerosi e ben serrati, consolidano i terreni argillosi, ma non si conficcono oltre gli strati superficiali, spesso friabili e melmosi. Essi servono infatti a compattare il terreno delle fondamenta. I pali lunghi, posizionati a maggiore distanza uno dall'altro, raggiungono invece gli strati più duri e profondi del terreno e hanno il compito di prolungare e sostenere le fondamenta. Sotto gli edifici di epoca più tarda, meglio conservati e costruiti, questi due tipi di funzioni tendono a confondersi e la maggioranza delle palafitte, lunghe circa 2 metri, assolve a entrambe. I progressi tuttavia sono lenti e bisogna aspettare la fine del XV secolo con i cantieri coeducci e poi nel secolo successivo, quelli dei Sansovino, per vedere utilizzate palafitte perfettamente appropriate al tipo di edificio. Inutile dire che le costruzioni più antiche poggiano su palafitte più corte. E questo è il caso della Basilica di San Marco o del Palazzo Ducale. Anche i pali su cui poggiava il campanile di San Marco erano corti. E dopo il crollo, nel 1902, fu possibile studiare le fondamenta più antiche, i pali che servivano a consolidare l'argilla sotto gli strati di calcare di Verona e d'Istria e lo zatterone del quale parleremo tra poco. Quanto ai tipi di legno impiegati, molte sono le varietà. Le antiche fondamenta del campanile di Sant'Agnese rivelano pali corti di ontano e di abete e altri più lunghi di quercia. Anche per quelli del campanile di San Marco erano stati utilizzati materiali lignei eterogenei, essenzialmente pioppo e ontano. Una volta assicurato il sostegno, il lavoro non può dirsi terminato. Bisogna ancora assemblare sulla testa dei pali, ricoperti di argilla, una struttura orizzontale costituita da travi poste a crociera, il cosiddetto zatterone, su cui poggiano i blocchi di calcare delle fondamenta. Gli zoccoli in mattoni e calcine dell'edificio vengono posti alla fine. E la laguna com'era? Anche se l'irreversibile e massiccio processo di distruzione della foresta mediterranea l'ha fatto dimenticare, la laguna veneziana e le rive della terraferma erano anticamente ricoperte di boschi. Una delle prime leggi forestali veneziane, datata a 1282, proibiva, sotto pena di pesante sanzione, di praticare tagli nella foresta litoranea e incendiare i pini. Essa poneva dunque sotto la propria tutela questa pineta, che un tempo si stendeva da Ravenna ad Aquileia e che a quell'epoca ancora esisteva a Chiazze e Brandelli sui cordoni litoranei di Jesolo, di Lio Piccolo e di Lio Maggiore. Questi pini, che formavano una protezione naturale contro l'erosione marina, furono presto minacciati dal disboscamento. Ma si continuò sempre, nel secolo XIV e XV, a fare legna nella laguna. Si trattava senza dubbio di quantità modeste e di qualità mediocri, che dalla comunità insulare venivano trasformate in legno per il riscaldamento, di pali di segnalazione per i canali, in combustibile per i forni dei vetrai installati sugli isolotti di Murano. A nord del bacino, in prossimità delle antiche foci del Sile, sussistevano boschi cedui, accanto a pascoli dove erano tenute alcune greggi. Di questo paesaggio oggi non resta nulla. A partire dal XV secolo, l'azione alluvionale cominciò in tutta questa zona a trasformare radicalmente l'ambiente. Grazie agli archivi, ai contratti di taglio, alle ordinazioni dei maestri vetrai di Murano o delle imprese veneziane di lavori pubblici, ci è dunque dato di scoprire l'antico paesaggio lagunare e di scrivere una storia dell'ambiente troppo spesso occultata dalla storia degli uomini. www.redigio.it e la storia continua.